Allora ti faccio una domanda da parte di Roberto. Caro fratello Giuseppe, con quali modalità gli eletti, i fedeli al nostro Signore Gesù, quindi la sua sposa, con quali modalità combatteranno insieme all'agnello contro l'anticristo? Sicuramente con la testimonianza e la preghiera. Ma potresti approfondire questo importante aspetto degli eventi finali? Grazie di cuore, vi mando un forte abbraccio, Roberto.
Allora, questo fratello sta dicendo, quindi la sposa combatterà.
Con quali modalità la sposa e Gesù combatteranno contro
Quindi
l'anticristo?
ad Armageddon. Il
Sì, con la testimonianza e la preghiera?
rosario, magari. Come si chiama? Cioè, cos'è? Cioè, lui dice, vai ad Armageddon. Ah, ma leggi un po' Armageddon, guarda, Apocalisse 19, vai lì, guarda. Ah. Allora, Armageddon comincia Apocalisse 19 e 11, giusto?
Sì. Sì.
Ecco, lì è l'inizio di Armageddon. Poi più avanti, cos'è, non mi ricordo se verso 18 o 19, verso lì, dice gli eserciti del diavolo, dell'anticristo, schierati per combattere colui che viene dal cielo sul cavallo, che è Gesù Cristo. Leggimi quello lì.
Verso 19, vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Apocalisse 19:19.
Ok, e lui vuole andare, e come fa ad andare? Arriveranno i religiosi a ripetere preghiere protestanti, rosari cattolici contro l'anticristo, ma andiamo più a fondo, Angela, vai più a fondo. Zaccaria 14, vai lì, guarda. Ok,
14, sì.
vai lì, è verso, non so se è verso 9, verso a metà del capitolo, dice, questa sarà la piaga che le colpiranno,
Verso 12. Questo
12.
sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme.
Ok, allora immagina la scena, arrivano i cattolici col rosario, arrivano i protestanti con le preghiere di Martin Lutero e con queste preghiere combattono contro l'anticristo. Ma che senso ha questo? Vai avanti a leggere.
La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quei giorni vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Giuda stesso combatté contro Gerusalemme. Vado avanti.
No, il punto è, cos'è? Il verso 12, ripeti il 12.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a
Capito?
Gerusalemme.
Non è che saranno le preghiere ripetute, no, niente affatto.
La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca.
Ok, ma la Bibbia entra ancora di più in dettaglio. Per esempio in Gioele, andiamo in Gioele capitolo 2, va. Lì, in Gioele capitolo 2 ti dà il dettaglio esattamente come esattamente combatteremo ad Armageddon quando arriveremo dietro di Gesù. Attenzione, qui sta parlando della sposa, eh? Quindi io mi auguro di esserci, però questo qui è solo per la sposa. Non è che c'è la Laodicea che segue Gesù, a voi non vi conosco, eccetera. Quindi cerchiamo di essere la sposa. Quindi quelli di noi che saranno la sposa seguiranno Gesù sui cavalli bianchi, Apocalisse 19 e 11, e in Gioele 2 ci dice come saranno le armi.
Quindi sarà guerra vera, guerra
Ma
reale,
altro che
o
Ezechiele.
sarà una battaglia nello spirito con preghiere e testimonianza?
In Ezechiele 39 dice che ci metteranno 7 anni a distruggere gli armamenti. Capito? Ci mettono 7 anni di sigillamento nella terra di Israele, Ezechiele 39, e poi quando, per raccogliere le ossa anche. Guarda, qui in Gioele 2, allora, verso 1, suonata la tromba a Sion, tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno del Signore viene. Il giorno del Signore è Armageddon. Allora, leggi verso 2, va.
Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti, un popolo numeroso e potente, quale non se n'è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge.
Ecco, insomma,
c'è
il capitolo è così. Qui spiega che le nostre armi ad Armageddon saranno il fuoco, un po' con quello su Sodoma. Guarda, verso 10 anche, guarda.
Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore.
11.
Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Gioele 2.11.
Quindi, Apocalisse 19.11, Gioele capitolo 2, mezzo capitolo, Ezechiele 38 e 39. Sono tutti capitoli interconnessi che parlano della battaglia di Armageddon.
Zaccaria 14. Nel verso 3 dice, l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni.
Sì, e poi dice, la carne si scioglierà su di loro. Capito? Tu metti un pezzo di carne davanti a un fuoco, se è abbastanza forte, la carne brucia, si scioglie. Ci siamo?
Sì.
Allora,
poi dice in Apocalisse 17:14, dove parla dell'agnello e gli eletti, la sposa, combatteranno combattimento contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà.
Sì, cerchiamo di non spiritualizzare le scritture così che non si capisce niente. Le scritture vanno sempre interpretate letteralmente, or quando non c'è una ovvia interpretazione spirituale, per esempio un dragone a sette teste, e questo non può essere letterale, perché non esiste. Chi ha visto mai un dragone con sette teste? Quindi è logico che questo qua è una cosa simbolica. Però quando dice un uomo andava sulla strada di Gerico, fu attaccato dai ladroni, questa parabola parla di cose letterali.
Ma un figlio di Dio sempre pensa che Dio Padre è un Dio di pace, lo sappiamo. Lui non ama la guerra, quindi pensiamo che anche ad Armageddon si eviterà il sangue.
Ma che Gesù manca sul Calvario?
Oh.
Che Gesù offre l'altra guancia? Ma no, Apocalisse 19:11 in su dice, lui combatte con la spada della sua bocca.
È vero.
Infatti in internet hanno dipinto un Gesù a cavallo con un spadone che gli esce dalla bocca, non è così. Non è così, non è che lui c'ha una spada con la sua singola spada. È la spada della parola. Va bene?
Sì.
Guarda, andiamo a Ezechiele 39.
Sì.
Ok, dice verso 3, 39:3 fino al 6.
Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra.
Sta parlando di Gog, l'anticristo.
Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 39, versi da 3 a 6.
Quindi... praticamente sta dicendo qua, manderò fuoco su Magog e anche quelli che abitano sicuri nelle isole. L'Inghilterra è un'isola, l'Irlanda è un'isola, ci sono isole grandi, va bene? Perché cosa sta dicendo qui, manderò fuoco su Magog? Magog è la Russia, le isole sono le nazioni anticristo, come l'Inghilterra che è un'isola. Sta dicendo qui, non distruggerò solamente col fuoco quelli che seguono l'anticristo, che vediamo Apocalisse 19:11, Armageddon, ma manderò fuoco anche su Magog, la Russia, e su quelli che abitano nelle isole. Va bene, Australia è un'isola. Mm-hmm. Australia è una nazione molto, molto anticristo. Perseguono i cristiani. Avverrà questo? Dimmi, Jasmine.
So, a question. If the word is a sword, then could it be that we who are fighting with Jesus, we're using words instead of a real weapon?
Visto che la parola è come una spada, lo dice nel libro di Ebrei, la parola di Dio è come una spada, Può essere che la spada che Gesù ha nella bocca è la spada che noi useremo in questa battaglia di Armageddon, noi quelli che saremo fedeli? Può essere la parola di Dio?
Ma sarà anche così, però diciamo la parola vuol dire comandare. Elia disse, secondo Re capitolo 1, disse: se io sono un uomo di Dio, scenda fuoco dal cielo e vi bruci. E così avvenne due volte. E morirono 102 soldati di Acab.
Quindi ci sarà morte e sangue.
Quindi il Signore userà la sua spada per distruggere l'Anticristo e i suoi eserciti. Praticamente il Signore cosa farà? Scenderà sul Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi si spaccherà, vedi Zaccaria 14. E da lì comanderà la battaglia. Mm-hmm. Parlerà. Gesù parlò e ferma la tempesta. Parla e il morto risuscita. Gesù ha parlato e il mondo è stato creato. Parla ancora, le stelle vengono create. Quindi quando Gesù parla è bene a prestare attenzione. Cosa che oggi Lazzaroni, noi cristiani, non so se stiamo dando abbastanza attenzione alla parola.
So it won't be a sword, or will it?
Quindi sarà una spada vera o no?
No, è una spada spirituale, la parola di Dio.
So basically what? He'll just, let's say, whatever. He says something and then the person, I don't know what, falls
quindi,
dead.
Certo.
Quindi Gesù in Armageddon manderà un comando e i nemici cadranno?
Ma in base al comando, sì. Gesù comanderà con la parola e noi più o meno lo stesso.
Va bene. But then at that no, race,
ma noi più che altro obbediremo. Lui comanderà con la parola e dice: distruggete quelli là e noi andiamo a distruggerli. Se siamo la sposa,
sì.
Dio ci aiuti a essere fedeli.
And we go with what? With words, basically like what he said, prayer.
E la sposa che combatte avrà solo
that are obeying,
solo
Jesus.
Preghiere e parole o avrà una spada in mano? Charles, guarda, vuole sapere.
Guarda, ti do una scrittura. Andiamo a Apocalisse 11.
Sì. Dimmi.
5.
Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Apocalisse 11:5.
6.
Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello. Quante volte vorranno? Apocalisse 11:6.
Come faranno questo? Con la parola?
Sì.
Questi due profeti
sì, con la parola.
Comanderanno cataclismi, maremoti. Comanderanno terremoti. L'Anticristo dirà: ecco, questi alieni sono venuti qui che vogliono distruggere il mondo. Infatti Hollywood sta già parlando la lingua dell'Anticristo. Infatti alcuni anni fa fecero un film che si chiamava Independence Day, in inglese il giorno dell'indipendenza. Sarà anche uscito in Italia, mi ricordo, molti anni fa è uscito. E praticamente era la storia degli alieni che sbarcavano sulla Terra e il loro scopo era solo di uccidere, di distruggere la Terra, nient'altro. E qui un attore gli ha chiesto, uno gli fa: ma perché uccidete? Perché fate questo? Dice: perché il nostro scopo è di uccidervi. Quindi l'Anticristo, il diavolo, sta già dicendo al mondo quello che dirà quando arriverà Gesù in Armageddon. L'Anticristo dirà: sono degli alieni che vengono a sbarcare qui, vogliono solo ucciderci, e infatti vogliono uccidere tutti quanti ad Armageddon. L'Anticristo, che lui si presenterà come una brava persona, un bravo Hitler, un bravo Stalin, che lui vuole la pace nel mondo e che dice che l'Anticristo arriverà in nome della pace. E nel nome della pace che l'Anticristo fa le sue guerre, perché fermando i cattivi, lui, l'Anticristo, che è il buono, porterà la pace. Questa è la falsa riga. Va bene? E adesso non so se ti ho risposto o non troppo. Did I answer you? Not very much.
More or less.
I think she would like to have a sword in her hand.
Very funny, Angie.
È che loro guardano questi film con i moschettieri e lei vuole avere una spada in mano.
Ma tu vuoi sapere se combatterai con una spada vera?
I'm trying to figure out if the people there, are they just going to be talking and that's the fight or what?
Vuole sapere se la battaglia sarà con parole o come?
Dai, ma questo qui vuoi proprio specifico sapere. Ma io non lo so come sarà esattamente. Ma insomma, io cosa devo fare? Io devo andare in trance a profetizzare ogni domanda che mi fanno. Non ho avuto questa rivelazione. Non so se avranno. Non credo che avranno una spada vera, perché lì ci saranno missili atomici che l'anticristo ci butterà contro tutti i missili atomici che avrà. La spada è contro un missile, a meno che non è una spada spirituale, che chissà cosa fa. Io personalmente credo, come dice in Efesini 6, cosa 17 mi pare, dice la parola di Dio, la spada è la parola di Dio. Ebrei 4:12, la parola è la spada di Dio.
Quindi noi useremo armi spirituali, però la distruzione sarà fisica, reale, veramente morte, con i nemici, quelli che hanno marchio della bestia, saranno veramente distrutti. Come dice in Apocalisse 19, che la veste di Gesù è tinta nel sangue, cioè sarà distruzione terribile.
Altro che, il sangue sarà dappertutto. In Apocalisse 16 dice che il sangue arriverà fino alle briglie dei cavalli. Oh. Vuol dire che il fiume Giordano sarà talmente pieno di cadaveri che l'acqua sembrerà sangue, fino alle briglie dei cavalli. Va bene, cioè secondo me è l'acqua che viene tinta.
We should remember though, in Joel, where it describes Armageddon.
Ricordiamoci che in Gioele, che abbiamo letto, descrive la battaglia di Armageddon.
And there it says that the army that comes, says they will enter inside windows like a thief, they will climb up on the walls.
È scritto che l'esercito che viene dal cielo corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre.
And then it says that they fall on the sword, they will not hurt them.
E poi dice che quando cadono sulla spada del nemico non sono feriti.
So that most likely describes a physical interaction between them.
Quindi questo mostra un combattimento fisico tra le due armate, tra i due eserciti.
Not simply just that one army stays further away and let's say doesn't even come in contact necessarily.
Ma non è che
rest.
Un esercito sta da parte e solo manda comandi e sta guardando da lontano. No, c'è una battaglia reale.
Corpo a corpo.
Mm-hmm, exactly.
Sì, e naturalmente qui,
of course we don't know everything.
Attenzione che quando dice, per esempio, il cavaliere bianco, Apocalisse 6, che ha un arco, in Gioele 2, come dice Paul, dice se uno cade sulla spada non sarà ferito. Cioè il profeta usava terminologie che la gente del tempo poteva capire. Stiamo parlando di gente 2500 anni fa, Gioele 2700 anni fa. E quindi sta parlando linguaggi del tempo, però oggi sappiamo che la spada oggi è rappresentata da missili atomici, dai drones, dalle bombe, quindi bisogna fare alcuni ragguagli. Andiamo a Ezechiele 38:12, Angelina.
38, aspetta.
38:18 fino al 23, scusa.
Again?
Ezechiele 38:18 al 23.
In quel giorno.
Questo qui sta parlando, quel giorno, dice, sta parlando di Armageddon.
In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele.
Quindi entra in Israelon. Israelon, che sarebbe a nord di Israele, vicino a Nazareth. Israelon, da quello deriva il nome di Armageddon. Armegido ed Israelon, tre nomi anagrammati, diventa Armageddon. Armegido vuol dire il monte di Megiddo. Armegiddo, il monte di Megiddo. Israelon è la valle di Armageddon. Quindi mettendo insieme Armegiddo e Israelon diventa Armageddon.
Dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io le dico, certo, in quel giorno vi sarà un grande sconvolgimento nel paese di Israele.
Perché l'anticristo con le sue armate, 200 milioni, dice in Apocalisse capitolo 19, sarà 200 milioni che entrano in Armageddon. Entrano o stanno per entrare, si vedrà.
I pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie dei campi, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra
tremeranno
alla mia presenza. I monti saranno rovesciati, le balze crolleranno, tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello.
Sta dicendo qui che il Signore manderà la confusione sugli eserciti dell'Anticristo, e allora cosa faranno? Cominceranno a litigare tra di loro, colpa tua, insomma si spareranno e si uccideranno tra di loro, capito?
Verrò in giudizio contro di lui con la peste.
Verrò.
Con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò. Mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed esse sapranno che io sono il Signore. Ezechiele 38, versi 18 fino a 23.
Gloria a Dio. Quindi questi sono dettagli su come sarà la battaglia di Armageddon. Bisogna andare a pescare le scritture, capito? Cioè, ogni scrittura ti dà un diverso aspetto. Cioè, non è che capisci una profezia solamente da una profezia, la capisci mettendo insieme diverse profezie. Per questo che nel corso biblico insegniamo a avere, diciamo, una visione completa di tutta la Bibbia, tutte le profezie, però concentrandoci sulle parti essenziali. Quando ho finito il corso biblico, se l'avete studiato col cuore e non solo con la mente, allora avrete un'idea generale che potrete insegnare le pecore per le strade, capito? E così, dal cuore, come faccio io oggi, per esempio. Non è che devo sempre citare il riferimento. Voi vi fidate di me, sapete che se vi dico questa scrittura in Ezechiele 39, c'è, che ogni volta che, sono 14 anni che io insegno la radio, ogni volta che vi do delle citazioni delle scritture, sapete che quella scrittura esiste, va bene? Perché alzi la mano?
E una domanda da farti da parte di Marella dall'Inghilterra, che abbiamo letto.
Cara Marella, God bless you, how's everything in England?
Ha detto che è molto anticristo lì.
Praise the Lord. Traduci che come vanno le cose,
sì,
in Inghilterra.
Tu hai chiesto come vanno le cose e lei dice l'Inghilterra è molto anticristo.
Guarda, mi ricordo quando c'ero io, sono stato lì quasi 4 anni.
Allora, dice lei, abbiamo letto Ezechiele 39:6, manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole. Allora, quale isole? Le isole greche? Tutte le isole. L'Inghilterra è una isola,
sì,
considerata che l'Anticristo manderà fuoco su di essa, o Dio manderà fuoco, anche perché l'Inghilterra, dice lei, è pro-Israele alla grande, più dell'America.
Sì, ma non vuol dire niente quello, perché l'Israele di oggi non è Israele.
Sì, ma essendo pro-Israele, l'Anticristo la distruggerà?
Specialmente. Ora, io adesso non sto a mettere, non sono in grado di mettere un'etichetta su ogni nazione. Posso dare un'idea quali sono le 10 corna, 10 nazioni, cos'è Babilonia, che è l'America, ma diciamo la mia conoscenza non arriva, diciamo, non è una conoscenza totale, quello solo il Signore ce l'ha. Io sospetto che l'Inghilterra sarà distrutta dall'Anticristo, distrutta, perché l'Inghilterra da anni ormai continua a schierarsi insieme all'America. Siccome l'Inghilterra non può avere il suo impero vittoriano del XIX secolo, e allora cerca di riflettersi nel potere imperialista dell'America. Quindi si illude di essere ancora una potenza imperiale mettendosi a traino dell'America, che l'America la compatisce. È un po' come dopo la Seconda Guerra Mondiale, Roosevelt non è che ascoltava l'Inghilterra. Cioè l'Inghilterra era lì per fare le fotografie insieme a Roosevelt, però la guerra l'ha vinta l'America. L'Inghilterra ha combattuto molto bene, molto valorosamente, meglio degli italiani, non tanto bene come i tedeschi, ma insomma l'Inghilterra veniva da una storia imperiale di secoli. Italiani invece no, italiani figurati. Quindi da un po' di anni, stavo dicendo, l'Inghilterra si è schierata dalla parte dell'America, parte dell'America di Biden, di Trump, politicamente. con Trump un po' meno. Però mi aspetto che durante il tempo della fine l'America sia schierata, l'America sia insieme all'Inghilterra. E quindi un'isola, come detto prima, l'Inghilterra è un'isola, l'Australia è un'isola, e così, no? E il Signore dice, verserò del fuoco sopra Magog. Va bene. E allora, dove Ezechiele 39:6, manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole. Mm-hmm. E va bene. Cioè sta dicendo, il mio fuoco non sarà solo per distruggere Armageddon, ma sarà anche per distruggere o almeno punire le isole. Le isole che saranno dalla parte di dell'Anticristo. L'Anticristo, c'è l'Anticristo di Gog, di Magog, Russia, però c'è anche l'Anticristo America. America anche lei è Anticristo. Mm-hmm. Ora, difficile mettere nomi, sta parlando dell'Inghilterra, sta parlando dell'Australia, lo vedremo. Cioè ci basti comprendere che le nazioni anticristo oggi, c'è la Nuova Zelanda, cioè fratelli ci scrivono e dicono posso andare nella nazione tal dei tali? Dico no, perché è in Occidente. L'Occidente no, non è, l'Occidente non è un rifugio. Non è rifugio l'Occidente. Infatti io incoraggio i fratelli ad andare nel terzo mondo, dove possono trovarsi una capanna, dove possono, diciamo, avere dei, che so, gabbie di conigli, di polli, e possono mangiare uova, la carne di coniglio e così. E sopravvivere con quello che la terra ti produce, avere un giardinetto che ti dia un po' di verdure. E uscita dall'Occidente. L'Occidente fa rima con accidente, se è nel posto sbagliato, se è nel posto dove o sei viziato o ti viziano. Va bene, che altro chiede Angelina?
No, è tutto qua. Ha detto che concordo con fratello Giuseppe totalmente e per adesso lei è in Italia, per ora.
Ah, meno male. Scrivici Marella, com'è, che differenza vedi tra Italia e Inghilterra? Sono, li vedi uguali o... Va bene che alla fine sarà tutta una zuppa, tutto zuppone. L'Occidente è l'Occidente.
Dice la Palma de Mallorca è peggio di UK, del Regno Unito.
La Palma di Mallorca sarebbe Spagna.
E la Grecia sono pro Gesù.
Ah, i greci sono cristiani? Gloria a Dio. Vedi, le nazioni più cristiane sono le più disprezzate in Europa. I greci sono famosi per essere pecore. Avevo conosciuto una missionaria che è stata americana, è stata missionaria in Grecia, e ha ricevuto persecuzioni dure in Grecia, però ha detto che lo spirito di Gesù era così forte, che voleva tornare. Perché, come dice, dove l'iniquità abbonda, la grazia molto più sovrabbonda. Romani 2, 3, lì parla di quello. Allora,
ma quelle zone della Grecia sono state abbondantemente evangelizzate dagli apostoli stessi. Una bella storia lì del cristianesimo.
Ma guarda, sono state evangelizzate anche in Europa, però è un disastro. Comunque Dio benedica i greci.
Amen.
Allora, cioè abbiamo letto quella scrittura che dice la spada di ognuno si volgerà contro il fratello. Ezechiele, cos'è? 38:21, la spada di ognuno, cioè l'anticristo cominceranno a litigare tra di loro. Mm-hmm. Gli eserciti dell'anticristo si azzufferanno gli uni gli altri, finiranno a vicenda. E il Signore li vaporizzerà, diventeranno vapore, con cosa? Con il bagliore della sua apparizione. Gloria a Dio. E
amen.
Seconda Tessalonicesi 2:8. Mostra come che il Signore distruggerà questa gente. Andiamo lì.
Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2, verso 8.
Com'è che dice? All'apparire?
Sì, annienterà all'apparire della sua venuta.
A me mi piace di più la versione inglese, King James, che dice secondo Tessalonicesi 2, 8, dice then shall the wicked, ce l'hai lì, il secondo Tessalonicesi 2:8 in
inglese. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Amen.
Hai capito? In inglese dice shall destroy with the brightness of his coming.
Cioè basta la luce di Gesù, quello è morto.
Hai capito? Cioè la brightness in italiano si traduce con la luce.
Wow.
Quindi quando Gesù viene a combattere contro l'Armageddon, li distruggerà con la sua luce.
Con il suo splendore.
Il Signore brilla con una luce che per noi
Amen.
È una luce di amore. Per l'Anticristo è una luce laser che distrugge l'acciaio dei suoi carri armati e le corna della loro malvagità. Quindi questo ci dà un'idea delle modalità, delle pratiche materiali con le quali noi combatteremo e distruggeremo l'Anticristo e i suoi eserciti. Quindi non è una spada come quella dei Romani, no, la spada è qui, è spirituale, qui è la spada della parola. Ci siamo, Angelina?
Amen.
Abbastanza così, devo continuare?
Sì, amen. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Va
sì,
bene così.
Sì, cosa?
Tutto chiaro.
Ok.